Benvenuti, cari amici ascoltatori, anche questo giovedì alla sesta puntata del mitico programma Weird Inside. Quest'oggi, con Nicola e Francesco in regia, abbiamo un grandissimo ospite che ricordiamo, abbiamo già intervistato, si è fatto 657 miliardi di chilometri a piedi. Con noi il mitico Gilles.
E salve a tutti.
Ti saluta il pubblico in sala. Il pubblico in sala che ha chiesto anche di ricevere autografi alla fine della puntata.
Vediamo. Foto. Garantiti.
Garantiti. Allora Gilles, tu studi al Politecnico?
Sì.
Cosa studi?
Aerospaziale.
Mi ricordo che sei dell'estremo nord-ovest
dell'estremo dell'estremo nord-ovest dell'estremo nord-est
dell'Italia. Quindi della Carnia. E allora, ti piace lo studio? Sei a tuo agio?
Sì, infatti pensavo di portarmi un po' di pannellini a casa per quando si fanno le feste. Che servono sempre.
Beh, insonorizzare la casa non sarebbe male.
Cioè, scusa, non ho capito, ti piace lo studio?
Certo, non è male. Cioè, fai una festa così a casa tua che ti chiamano i caramba e non ti sentono.
Beh, oddio, si potrebbe insonorizzare ancora meglio. Ma questi sono i grandi strumenti offerti dal Politecnico. Salutiamo il Politecnico di Torino che ci ascolta.
Ciao, Poli. Allora, adesso partiamo con la prima canzone.
Bravo.
Io spero ti piaceranno tutte le canzoni. Tra l'altro oggi sappiamo che sei un appassionato dei Queen. Quindi il Wired Music sarà sui Queen.
Bravi.
Una grande notizia. Quindi risalutiamo i nostri ascoltatori. Ci ascoltiamo la prima canzone e poi partiremo col decalogo. Partiamo ascoltandoci Dire Straits con Sultan of Swing. Woo!
Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing.
one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bentornati, quindi siamo pronti a partire col decalogo. Ma durante la pausa della canzone Gil ci stava dicendo una curiosità su Dire Straits.
Dire Straits furono la prima band occidentale o di importazione occidentale a suonare oltre il muro di Berlino, se non erro nel 56, però non sono sicuro perché si trattava dell'Ungheria e potrei confondere con la rivoluzione ungherese. Seguite solamente 30 anni dopo circa dai Queen, anche loro a Budapest in Ungheria nell'86.
Incredibile, questa è una notizia pazzesca.
Ma sono grandi difficoltà all'epoca perché all'epoca era l'NKVD era contrario a questo perché poteva contagiare la cultura sovietica.
E quindi bravi Dire Straits.
Bravi Dire Straits.
Hanno anche loro un primato. Oggi è un pubblico attivo, attivissimo.
Bravi, bravi.
Più del nostro regista che è buttato a letto, è venuto...
È malato.
Sì, è malato, poverino.
Non mi far parlare.
Vedi, è appunto.
Non mi far parlare.
Ok. Allora, partiamo col decalogo. Questa settimana partiamo con i 10 parti più spettacolari mai avvenuti nella storia dell'umanità. Decimo posto, partiamo subito forte col sultano del Brunei. Non capita tutti i giorni di compiere 50 anni e alcune persone purtroppo neanche ci arrivano. Forse questo spiega perché il sultano del Brunei, Ali Hassan al-Bolkiah, decise di dare un party spettacolare. Tutto iniziò con una marcia militare seguita da una partita di polo contro la Gran Bretagna, capitanata da niente poco di meno che dal principe Carlo. Per questo evento si sono riunite migliaia di amici per una cena che prevedeva ogni ben di Dio, comprese bottiglie di champagne e caviale a quintali. Inoltre, il sultano fece di tutto per avere Michael Jackson come cantante, ma quest'ultimo si rifiutò nonostante la lauta ricompensa offertagli. Costo complessivo 27 milioni di euro, e questo nel 2006.
Vogliamo le regole del polo.
Le regole del polo?
Sì.
Allora, si gioca a cavallo.
Ok.
Con la maglietta.
Con la maglia, bravo. E anche col caschetto. Ci sono le squadre.
Senza i pantaloncini, quindi.
Nudi, chiaramente nudi.
Okay. Mutandino.
Okay. Nudi. Va bene. Il cavallo senza sella, proprio tipo indiani. E c'è il bastone tipo martello lungo. E c'è una boccia in campo. E il gioco è quello di portare la boccia. Fare gol.
Va bene.
Con la mazza.
Ok, va bene. Soddisfacente.
E quando fai gol cos'è? Polo?
Polo. Polo!
Polo!
Ecco. Esatto. E... nono posto, festa pazzesca di Truman Capote, il mitico ballo in bianco e nero. Nel 1966 esce infatti il libro di Truman Capote, A sangue freddo, che racconta la storia dei 1959 omicidi dei 4 membri della famiglia Clutter, una famiglia di allevatori del Kansas. Dopo 6 anni di duro lavoro, Capote ebbe un successo inaspettato e per questo decise di organizzare una festa per brindare con i suoi amici, il Black and White Ball. Soprannominata la festa del secolo, l'evento vide partecipare circa 550 invitati, le persone più famose dell'epoca, tra cui politici, attori, giornalisti, perfino intere famiglie reali. I partecipanti dovevano vestire in coppia, uno di bianco e uno di nero, indossare una maschera e poi una curiosità a cui non abbiamo dato alcuna risposta e non è un errore di traduzione, come magari qualcuno possa pensare, ma dovevano portare con loro un piccolo ventilatore.
Che non è il fan,
è fan. Proprio è il piccolo ventilatore. Oh. È un mistero questo della festa.
Ma cos'erano russi che quelli li mettono dappertutto i ventilatori?
No. Il ballo si è tenuto presso l'Hotel Plaza a New York. Dopo aver ballato tutta la serata, a mezzanotte veniva servito il famoso chicken hash del Plaza, per il più classico degli spuntini di mezzanotte. Sì. Tra l'altro da questa festa ha preso spunto anche la festa Vogue a Parigi. Comunque è stata una festa indimenticabile.
Che ci andiamo noi, no?
Certo, ci hanno invitato. Sì, questa è la felicità e la gioia.
Rolol, mamma, che grande idolo.
Ottavo posto, Mr. e Mrs. Bradley's Martin Party. Verso la fine del XIX secolo il mondo era in preda alla depressione. Era caratterizzato da una forte presenza di disoccupazione, l'economia era appunto in una fase di depressione totale, ma stava per decollare. E forse anche per cercare di augurare che le cose cambiassero, che i coniugi Bradley organizzarono un party al quale parteciparono solo le più ricche famiglie americane. La festa ebbe luogo presso il lussuoso Waldorf Astoria, che per l'occasione venne abbellito stile Versailles. Non a caso, il costume più popolare per gli ospiti femminili fu quello di Maria Antonietta. La festa durò tutta la notte e ognuno poteva ordinare tutto ciò che più desiderasse dal menù dell'albergo. Il costo fu di circa $900,000 di oggi. E la cosa curiosa è che tutto il paese si indignò talmente tanto che i coniugi Bradley dovettero abbandonare gli USA e si trasferirono a vivere in Gran Bretagna.
Pensa che vergogna, questi muovevano l'economia e poi piace,
esatto. E li sentite in sottofondo i mitici Black Keys con Golden Ceiling. Grandissimo pezzo dei Black Keys. Puoi rimettere quell'effetto molto bello di prima? Dai, Fra, che adesso abbiamo una curiosità importante. Una cosa seria. Beh, adesso noi balliamo, non questo mette felicità. E Gilles ci ha spiegato.
È una bella storia, anche un bel aneddoto. Che questa canzone nasce in realtà come una canzone country. Però viene bocciata perché è stata creata in, nella loro Unione Sovietica. Viene bocciata dal Ministero della Cultura Sovietica per il testo, perché era appena finita la guerra del Vietnam, cominciata la guerra in Afghanistan, l'invasione sovietica, e quindi c'era una forte contrapposizione America-Russia di nuovo,
come al solito.
E quindi si pensava che non era opportuno mettere un testo country su una musica russa.
Giustamente.
Quindi l'autore, Edward Chill, scelse di, per non buttare via tutto il lavoro fatto sulla base musicale, di creare questa vocalizzazione che poi è diventata Trollollo, poi su una canzone che in origine era country.
Anche questa grandissima curiosità, cioè, su Trollollo,
che poi ha vinto artista del popolo dell'Unione Sovietica
nel 74,
non è il Festival Bar, cioè
mica zucchero,
mica zucchero.
Continuiamo col decalogo. Il pubblico è impazzito. Sembra di essere a Striscia oggi.
Cioè, tenetelo. Entrano.
Blocchiamo il pubblico, fermi. Di al butafuori non fa entrare più nessuno, fra, per piacere.
Ci penso io adesso.
Comunque, eravamo arrivati alla posizione numero 7 con il party da Mille e un'altra notte, ancora, di Polpuori. Se vi siete chiesti almeno una volta quando arrivarono in Occidente i pantaloni alla turca o il famosissimo lampshade dress, tipico abito femminile da principessa persiana, oggi avrete la risposta. Fu il 24 giugno del 1911, al party organizzato da Paul Poiret, viaggiatore e stilista, che si chiamava appunto il party da Mille e un'altra notte ancora. Molto intelligentemente, Poiret organizzò la festa per mettere in scena una sfilata con i suoi abiti, che per l'epoca erano davvero d'avanguardia. Con gli ospiti, utilizzava i suoi ospiti e i suoi amici al posto di modelli e modelle. La festa era in pieno stile persiano, e chi non veniva con l'abito giusto poteva scegliere se tornarsene a casa, andarsene, oppure decidere di indossare un abito che Poiret gli avrebbe prestato.
Oppure morire decapitato da infedele.
Sì, perché Poiret giustamente era uno abbastanza...
persiano, serio.
Chiaramente. La festa fu un successo in una location dall'aspetto fiabesco, dove gli invitati potevano ballare, bere e divertirsi accompagnati da animali esotici, bevande innovative e musiche orientali.
Che storia.
Molto interessante. Al posto numero 6, Mrs. Astor's Fifth Avenue Bows. Gli Astor, ricchissima famiglia statunitense, costruirono un edificio multipiano a New York nella Fifth Avenue, che divenne posto fisso per alcune delle feste che difficilmente potranno essere dimenticate, tra cui un ballo annuale al quale parteciparono solo le famiglie più ricche ed esclusive della città, che chiaramente facevano a gara per essere invitate. Il ballo che più si ricorda fu quello del 29 gennaio del 1900. Quest'anno la festa iniziò alle 10:30 del mattino. Gli ospiti, vestiti con il loro miglior abito, pranzavano e ballavano all'interno dell'edificio per tutta la sera, fino a cena, e poi al successivo dessert servito in una delle più belle sale da ballo private americane. Il tutto accompagnato dall'orchestra di Lander e la sua banda ungherese. Al quinto posto, il 50° compleanno di Viktor Pinchuk. L'ucraino, magnate dell'acciaio e ultramiliardario, è anche famoso per aver speso circa 6 milioni e mezzo di dollari per la festa del suo 50° compleanno, quando invitò a Courchevel, una stazione sciistica francese, circa 300 invitati, ovviamente tutti supermilionari, tra cui anche l'ex presidente Bill Clinton e la cantante Christina Aguilera.
Hai capito?
A cucinare, cioè, non c'ero né io né tu,
noi siamo meglio,
ma c'era il cuoco francese Alain Ducasse,
abilmente guidato da me.
Com'era il cuoco?
Alain Ducasse.
Interessante.
Già il nome mi sembra abbastanza
importante.
Esatto. Per gli ospiti ci fu uno spettacolo del Cirque du Soleil, volato appositamente dal Canada. E a fine serata, tutti con il naso verso il cielo per uno spettacolo pirotecnico che forse sta ancora per finire, cioè è ancora in atto, giorno, notte, cioè, durato qualche settimana. Quarto posto, il ballo dello zar Nicola e di sua moglie Alexandra.
Questi spendevano.
Nel 1903 lo zar decise di dare un party davvero indimenticabile. La curiosità fu che si tenne in due serate, l'una l'11 febbraio, con cene e balli a cui seguì un concerto al teatro Hermitage, la seconda il 13 febbraio, sempre nel loro palazzo d'inverno a San Pietroburgo. Gli ospiti avevano l'obbligo di venire vestiti super elegantemente, perché quella serata vennero chiamati i migliori fotografi russi per scattare foto agli invitati e alle loro famiglie. Foto che poi sarebbero state vendute per accumulare soldi da donare in beneficenza. Questi due avvenimenti ravvicinati vengono tutt'oggi ricordati come le più belle serate organizzate dai Romanov. E adesso, prima di parlare del mitico podio, delle prime tre posizioni, ci ascoltiamo una canzone degli anni 80 bellissima. proprio bellissima, degli Aha, Take On Me.
Bravi.
E bentornati, abbiamo sentito un altro bellissimo pezzo degli Haha. Quindi adesso partiamo con il nostro podio di quest'oggi, del nostro decalogo, le prime tre posizioni. Al numero tre, al numero tre, queste sono geniali, due sono famosissime, quindi le conosci, Gil.
Certo, per forza.
La terza, la prima delle Noche. Sara e Gerald Murphy erano due facoltosi americani espatriati che vivevano a Parigi nei primi anni degli anni 20. Chiaramente del XX secolo.
Sì. Mi fa piacere. Poi?
Oltre che appassionati d'arte, conoscevano personalmente Picasso, Francis Scott Fitzgerald, Cole Porter e Igor Stravinsky. Nel giugno del 1923 hanno voluto celebrare la prima di Le Noche del balletto russo, appunto di Stravinsky. E per onorare la compagnia, decisero di organizzare una festa incredibile su una chiatta che per tutta la notte attraversò Parigi sulla Senna.
Che storia.
Stravinsky faceva i tarocchi agli ospiti. Marcel Mayer, un pianista famoso, suonò per tutta la notte al piano. Sara Murphy creò dei centrotavola con giocattoli, pupazzetti, clown, animali, automobili, ed è famoso anche il racconto di Picasso che trasformò un centrotavola in un'opera d'arte, mettendo una mucca sulla cima delle scale del camion dei pompieri.
È una cagata pazzesca!
No, non possiamo dire queste cose. Comunque, tutti bevvero che non posso.
Perché Picasso fumava giarrone, cioè.
Ecco qua. Allora, tutti bevvero più non posso. E lo stesso Stravinsky definì quella notte una delle migliori mai passate in vita sua, dichiarando anche che i Murphys fossero la coppia più chic di Parigi.
Più chic.
Accidenti!
Secondo posto, Woodstock. Chi non lo conosce, Woodstock. Applauso per Woodstock. Anche qui scatta la. Il pubblico impazzito. 500.000 persone nello stesso posto. Accadde nel 1969 a Bethel, New York.
500.001.
C'eri anche tu?
Sì.
Ok. In una fattoria di 600 acri. L'evento venne programmato per presentare la musica di 32 leader ed emergenti artisti del mondo della musica, tra i quali Jimi Hendrix, Janis Joplin, i Jefferson Airplane, gli U, chi più ne ha più ne metta. Il successo legato a Woodstock è noto a tutti, tanto da diventare simbolo di un'intera generazione, di un intero periodo storico, gli anni 60. Inoltre, non è necessario dire che è stato forse il momento più importante del mondo della musica.
E noi avevamo l'Equipe 84 di Dick all'epoca.
Vuoi mettere
come
spaccavamo? Chissà perché non sono stati invitati, comunque. Vabbè. Al primo posto, il Boston.
E questo me lo confonde con Super Mario.
Ho chiesto scusa. Cioè,
Chiede scusa tutte le volte.
Chiedo scusa.
Sbaglia sempre.
Ringraziamo Super. No, non è Super. Quindi, primo posto, il Boston.
Non è Super Mario, ed è?
Zelda.
No. Final Fantasy.
Bravissimo.
E vai. Il pubblico apprezza. Primo posto, il Boston Tea Party, il party più famoso di tutti i tempi, quando prendere il tè non è poi così noioso. Il Boston Tea Party fu l'atto di protesta da parte dei coloni della costa atlantica del Nord America contro il governo britannico in relazione alle leggi sulla tassazione commerciale. Avvenne il 16 dicembre 1773, notte in cui i The Sons of Liberty, coloni, si travestirono da indiani Mohawk. Ed armati di asce e mazze si diressero verso il punto di attracco delle navi per rovesciare in mare le casse di tè. In 3 ore circa distrussero all'incirca 10.000 sterline di tè. Pari a circa $1 milione di oggi. È considerata la madre di tutte le proteste, nonché la scintilla che fece iniziare la rivoluzione americana.
Bravi. Voleva la birra in realtà, no, cioè aveva tutto il tè.
Sono andati ad assaltare per recuperare tutta la birra che c'era. Hanno scoperto che
era la buttata in aria. Esatto.
Ma non è la prima. La prima è la festa dove Alessandro Magno si è scoppiato il fegato a Tavernello e poi è morto. È devastante.
Beh, questa non c'eri, Fra.
No, non c'ero io.
Perché non c'eri? Dove eri?
Ero altrove. non mi avevano invitato.
Comunque, anche Alessandro Magno, uno di noi.
Grande Alessandro.
Ma partiamo con notizie o ci sentiamo un pezzo prima?
Sentiamo un pezzo.
Ci sto. Allora ci sentiamo il pezzo dei Weezer, il mitico Buddy Holly.
I don't care what they say about us anyway. I don't care about
e bentornati dopo anche questo meraviglioso pezzo. Adesso con Gilles spareremo notizie incredibili. Tra l'altro mi stavi dicendo
una notizione sulle feste che abbiamo concluso.
È un festaiolo, Gilles.
È un festaiolo, se le fa tutte lui.
Certo, avessi potuto far questa, guarda. È una festa che non tornerà mai più, perché è stata fatta nel 2000 e ci sono stati 8 volte la celebrazione del capodanno del secondo millennio. È cominciato tutto, se non erro, a Sydney, utilizzando il Concorde, noleggiato a prezzi assurdi per questo evento. Sostanzialmente il Concorde, quando vola praticamente più velocemente della rotazione Terra
terrestre.
Tipo, se volevate andare in America dall'Inghilterra agli Stati Uniti, ci mettevate 2 ore, il Sole ce ne mette, adesso non ricordo, 6 o 4 o 6.
Uno degli unici aerei civili ad alta, iperalta velocità.
Supersonico Mach 2. Il primo in realtà è stato il russo Tupolev 144, che batte il Concorde per soli 2 mesi, pur partendo con 6 anni di ritardo.
Tra l'altro mi pare che... mi sembra sia appassionato della Russia, no?
La Russia. Comunque hanno fatto questo party dove tu prendevi il Concorde
e ti facevi
facevi Sydney, festa,
giravi.
Partivi, arrivavi dove la fermata successiva alle 11 di sera, in quel posto lì.
Rifesteggiavi.
Festone, ripartivi, intanto rifornivano l'aereo, tornavi a salire sull'aereo e
rifesteggiavi. In tutto, 8 stazioni.
8 stazioni hanno fatto.
Io invece ribatto questa notizia con una simile. Perché infatti nel 1995 i Def Leppard alle 22.45 del 23 ottobre del 1995 hanno calcato il palco di Vancouver. E tu direi, esatto, dillo.
E
la risposta è questa. È che la vera stranezza è che arrivavano da 2 concerti tenuti nello stesso giorno a Tangeri in Marocco e a Londra in Inghilterra.
Come una catapulta, proprio me la spraccicata a terra.
Infatti, grazie ai fusi orari, sono riusciti a suonare 3 concerti in 3 continenti diversi nell'arco di una giornata.
Cavoli.
E adesso...
che ora hanno suonato a Tangeri alle 6 del mattino?
Non lo so. Bisogna vedere i fusi orari. Forse sempre di notte, quello è bello.
Vabbè.
Adesso cambiamo notizia. Cioè, no, oddio. Le notizie rimangono sempre belle. Questa è bella piccantina, però,
Non lo so se la possiamo dire.
Sì, se la possiamo dire, è troppo divertente.
Allora diciamola.
Un uomo egiziano aveva deciso di mettersi alla ricerca di pornografia in internet per la prima volta. Spinto dalla curiosità e anche perché ultimamente sembra che le cose non andassero bene con la moglie.
Ah, vedi.
L'uomo si era messo alla ricerca di filmati all'interno di un internet caffè presso il Cairo ed ha trovato più di quel che desiderava. Infatti, ha cliccato su un filmato amatoriale, spinto da una certa somiglianza della protagonista con sua moglie. Dopo aver cliccato, l'uomo ha visto non solo che la protagonista era proprio sua moglie, ma che il protagonista non era lui. Anche perché ricordarselo,
magari questo si scoppiava.
per lo shock l'uomo è caduto dalla sedia. Speriamo quei pantaloni abbottonati. E ha dovuto essere soccorso dai presenti. L'uomo è corso a casa a chiedere spiegazioni alla moglie, che inizialmente ha negato fino a che non le sono state mostrate le prove inconfutabili.
Io sono tuo padre.
Diciamo che la confessione non è stata di questo genere, però simile. E anche la donna ha spiegato di non aver mai amato il marito, che le era stato imposto dai genitori, ed aver intrecciato da tempo una relazione con l'ex fidanzato.
Che storia. Che storia ti fai?
Adesso, domenica, andiamo tutti a Castelleone, in provincia di Cremona, credo, piccolo comune del cremonese, perché si sta cercando di battere un record, entrare nel Guinness dei primati. Infatti si tenterà il record per il panino più lungo del mondo. L'obiettivo è superare il record registrato nel 2010 a Dubai, con ben 2667,13 metri di panino.
Cioè 2 chilometri di panino?
Sì.
Mamma mia.
A Castelleone si punta di superare addirittura il 3 chilometri. Con una fila di sandwich fragranti attaccati l'uno all'altro. Il tentativo avviene con il supporto di Bakery, azienda di Cesena, leader nel settore di prodotti da forno, ovviamente i fornai dei panifici locali.
Incredibile!
Esatto.
Com'è ripieno?
L'idea è, non si sa, l'idea del record nasce per riaffermare la capacità tutta italiana di produrre qualità e genuinità anche su grande scala.
Bravi.
Beh, un panino di
3 kg. Andate e poi chiamatemi quando il panino è pronto.
È pronto.
Okay.
Cosa ci vuoi dentro? Completo? Completo piccante?
Rodolato con cipolla.
Ok.
Solo salsa bianca?
Perfetto, un bel completo. Tra l'altro... tutto ciò viene fatto anche per raccogliere un ampio contributo per costruire il nuovo oratorio di Castelleone.
Bravi.
Evviva i paninari.
Evviva gli oratori.
Esatto, anche viva gli oratori. E adesso ci sentiamo i Muse.
A quanto pare sono santo.
Con Starlight.
expectations. Black holes and revelations. And our hopes and expectations. Black holes and revelations.
Anche oggi bentornati alla mitica rubrica Nerd Waves, che conduce il nostro niente proprio meno che mitico regista, perché lui è l'esperto di notizie scientifiche.
Ma c'è il raffreddore,
devo dirla io.
C'è il raffreddore, sì.
Allora, oggi parliamo di una competizione importante che vede confrontarsi l'America contro l'Europa. Infatti parliamo della preselezione nazionale per l'edizione del 2013 della Zero Robotics Competition.
Come sta il tuo robottino?
Il mio sta benissimo.
Ci metti l'olio ogni tanto nelle giunture?
Sì,
fa caricare bene.
Ma vedi le cose che mi fa in cucina?
Ah, sì?
Ma sì.
Bravissimo.
Pulisce sotto la credenza, è l'unica cosa che sa fare.
Il mio si sente un po' giù, l'ho smontato 2 settimane fa, ancora non l'ho rimontato.
Che tristezza. Comunque, Zero Robotics, abbiamo detto che è una competition tra Stati Uniti e Europa. È una competizione nata nel 2009 nel laboratorio di sistemi spaziali del famoso Massachusetts Institute of Technology di Boston, all'MIT. Quest'anno coinvolgerà circa 100 istituti europei e 200 americani, per un totale di circa 3.000 studenti. Il torneo si svolgerà da settembre 2013, quando si conoscerà l'oggetto del contest. A gennaio 2014, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS, dove i finalisti dovranno misurarsi nella programmazione degli Spheres: Synchronized Position Hold Engage Reorient Experimental Satellites, ossia robot spaziali della dimensione di una palla da bowling, già utilizzati dalla NASA all'interno della Stazione Spaziale per collaudare cicli di istruzione, per eseguire rendezvous, autonomi e operazioni di attracco. Queste macchine vengono inoltre utilizzate sperimentalmente per la manutenzione e l'assemblaggio di satelliti e per il volo di formazione.
Gil, tu sei un ingegnere aerospaziale, vero?
Sì, più o meno.
Conosci un certo professor Leonardo Reineri?
Può darsi lo conosco, ma i nomi dei prof io non li so.
Ah, bene.
Ma che storia!
Ai tempi, quando ho fatto io aerospaziale, era il professore di elettronica del nostro corso. E te lo dico perché sarà lui il capo del comitato italiano per l'organizzazione di Zero Robot.
Conoscendo i nostri studenti, non è che tipo cominciano a schiacciare bottoni, partono ste sfere, sbucano la stazione e muoiono tutti?
Può essere, quello è un esperimento.
Vabbè, in nome della scienza.
Tra l'altro, l'Italia, col rapporto che ha col mondo spaziale, sta raggiungendo ottimi livelli, perché tra l'altro mi pare che il 28 maggio un italiano, mi sembra si chiama Parmitano, di 38 anni, debba partire nello spazio e rimanere in orbita circa 6 mesi.
Parecchio, eh.
Buonissimo.
Eh sì, quindi...
Comunque...
Mi dica.
Tornando a Zero Robotics,
vai.
Possiamo dire che ogni gruppo di studenti, ogni squadra, sarà composta da un numero di studenti dai 5 alle 10 persone, capitanate da un team leader che sarà un docente esperto di programmazione. E ogni scuola potrà partecipare con un numero di squadre di sua scelta, quindi anche un numero di squadre, cioè, nutrito, ecco, per avere più possibilità,
sì,
di vincere.
Tra l'altro, so anche che passeranno il turno 18 squadre europee, come per l'edizione passata. Diciamo che il numero è in attesa di conferma, però dovrebbero essere quelle. E addirittura andranno sulla stazione spaziale per la finale, dove i programmi dei gruppi vincitori saranno caricati ed eseguiti nei satelliti sotto l'attenta supervisione degli astronauti. Le fasi finali verranno mostrate inoltre dal vivo al centro tecnologico ESTEC a Lesa, nei Paesi Bassi. E le squadre finaliste potranno assistere dal vivo, gioire e ubriacarsi.
Ma li devono mandare su chi vince, rimani sulla stazione,
sì, che mettono... esplodono.
No, vabbè, un... ad Armageddon,
sì,
li hanno mandati su subito.
Sì, cioè, vabbè, idraulici, meccanici,
rivelatori di petrolio.
Sì, sì. Poi c'è al 9000, non si può fare.
Sì, 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 voi sapete trivellare il petrolio. Bene, andate a trivellare l'asteroide, mettete una bomba.
Esatto.
Poi lì su trovano i Dalek, sterminare, sterminare.
Esatto.
Se volete maggiori informazioni potete scriverci. Tanto noi non ne sappiamo niente, ma comunque ci documentiamo.
Sì,
per
vabbè,
voi.
Mandateci anche qualche soldino, che non fa mai male, così,
esatto,
insomma.
E dove ci devono scrivere?
Allora, mi sono preparato.
Vai.
Lo so. La mail è 2 punti a capo.
Ok.
Weird Inside. Okay. oq@gmail.com.
Bravissimo.
Ci sono riuscito dopo 5 puntate.
Metteteci in oggetto. Vogliamo sapere qualche informazione in più su Zero Robotics.
E vi daremo soldi voi a noi.
Sì, esatto. E vi daremo soldi se ci date questa informazione. Oppure potete semplicemente googlare Zero Robotics e avrete sicuramente maggiori informazioni.
Googlare. Okay. Sottolineo il termine googlare.
Neologismo.
E va bene. Io adesso c'ho qualche notizia divertente ancora. Però mi sa che voglio prima mandare una bella canzoncina. Chi è?
Mandiamola.
È la mia, è la mia?
Non ancora,
vabbè,
la tua.
Eh beh, arriva il momento clou.
Eia.
Adesso ci ascoltiamo i The Killers con Mr. Brightside. Bra.
Body.
Siamo nel 1978 a New Orleans, quando i Queen decidono di organizzare a proprie spese un party che diventerà memorabile, con 400 invitati. Invitano al New Dreams Fairmont Hotel, ovviamente, le loro due case discografiche, la Emmy e la Elektra, che fanno a gara per non sfigurare e perciò inviano più rappresentanti possibili, insieme a giovani giornalisti di tutto il mondo. La festa inizia a mezzanotte, l'ora dell'oscuro, ma anche degli eccessi. E su questo i Queen sono sicuramente imbattibili. Alla festa, infatti, non manca nulla. Un uomo sdraiato sotto il cibo freddo, una specie di patè umano. Nani che corrono, giocolieri in monociclo, mangiatori di fuoco, musica jazz e ballerini zulu. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Cibo, alcol, non mancava nulla. E non potevano ovviamente mancare le donne. E infatti ci sono anche loro. Ragazze nude che lottano nel fango, spogliarelliste travestiti che fanno del loro meglio. Ma il tocco d'artista fu la scelta di due groupies a cui venne dato il compito di stare in uno stanzino e soddisfare tutti coloro che vi entravano. Erano le groupies riservate agli invitati delle case discografiche. Brian May, infatti, più tardi disse che ogni volta che ripensa alla fila di quei ragazzotti in abito che aspettavano il loro turno, lo fa sempre scompisciare dal ridere. Beh, poveri rappresentanti. Carpe diem, no?
Certo.
Oh,
Bentornati. Era la World Music sui Queen e abbiamo sentito due canzoni, The Fairy Fairies Masterstroke e Nevermore, dell'album
Queen 2, ed era il 74.
L'ho messo perché so che sei un appassionato di Queen.
Bravo Nico,
L'ho fatto. Allora, adesso, prima di mandare il mitico Profeird e dare i saluti a tutti, perché non mi devo confondere come la scorsa volta, perché sennò Francesco mi cazzia, ho una notizia. Visto che abbiamo parlato di feste, festini, parliamo anche di chi le feste le blocca. Parliamo dei poliziotti.
Polizia, buh.
Ho una notizia, infatti, straordinaria, che viene dal Vietnam. Infatti, nella città di Hanoi, la capitale del Vietnam, si è deciso di ripulire le forze di polizia, che contano una reputazione di abusi e corruzione. Diciamo che si è deciso di operare tramite due direzioni. Una è quella di allontanare dalle strade non solo i poliziotti violenti, corrotti o maleducati, ma anche quelli grassi e bassi.
Certo.
Perché sì, è perché sono di aspetto brutto. La polizia deve essere bella. Deve essere bella dentro e fuori. Quindi non basta avere acqua sana, ferrarelle o...
Mettono tutti là, bei pizzardoni.
Quindi, sì. È vero. Infatti gli agenti fuori forma verranno trasferiti in ufficio e tutti quelli in servizio attivo dovranno firmare un codice di condotta sul comportamento. L'iniziativa è nata per rilanciare l'immagine della polizia di Hanoi, ma qualcuno storce il naso per il fatto che l'essere corrotti e l'essere sovrappeso sembrano quasi messi sullo stesso piano, e c'è chi teme che sia un'operazione di facciata che non cura i problemi reali delle forze dell'ordine del paese. Ma
tutto un fatto di immagine, da anni chi è chiatto risulta, sai, quello, l'abbondanza, il ricco, quindi.
Ma perché sono corrotti?
Perché sono bassi e grassi.
No, sono grassi, quindi c'ha più soldi perché sono corrotti e mangiano di più.
Esatto, questa è l'immagine che passa.
Giusto.
Comunque, Nico, hanno citofonato, ti vogliono.
Chi è?
È Satana.
Com'è? No. Dai, di che non ci sono, per piacere.
Va bene, vedo cosa posso fare.
Allora, adesso siamo arrivati quasi alla fine.
No.
Sì,
perché?
Purtroppo solo un'ora, sì.
Guarda che puoi tornare la prossima volta, se vuoi.
Puoi tornare quando
con Paolo, ti facciamo locale, perfetto.
Allora, scusa, di che ci sono? Apri di salire. Allora, Gilles, ti sei divertito? Ti è piaciuto,
ovvio.
No?
Eia. Allora, ti dico eia perché...
Oh, grazie.
Mi ero preparato anche le catchphrase, come sarebbe, cioè...
Ha detto eia.
No, sarebbe il momento del proverbio, dicevo.
Ah, non ci interrompere quando qui parlavo eia, io mi sento...
Quando scatta il sardo assassino.
Ritardo, però.
Ok, allora, adesso lanciamo il proveird.
Bravo.
Di chi è?
Di Simona.
Lanciamo il proverbio di Simona. Tra l'altro salutiamo anche Torino Free Time, che è un'altra
Ciao Torino Free Time.
È un'altra trasmissione sempre di Onde Quadre, la fa Simona.
Che dove sono state fatte tutte queste interviste?
A una festa, ma non diciamo a casa di chi, a proposito di feste e festini. Grazie Gilles per aver messo a casa a disposizione per quella festa. È grande, mitico goulash. Partiamo con il proverbio. E
anche questa settimana abbiamo trovato la nostra cavia da intervista. Questa settimana siamo con una grandissima amica che è Simona, che conduce il programma Torino Free Time, sempre su Onde Quadre. Ciao Simo!
Ciao Nico, ciao a tutti!
Perfetto, allora Simo, tu sei siciliana, vero? Di dove?
Sì, io sono di Poggioreale, un piccolo paesino in provincia di Trapani.
Perfetto. Sai che il nostro programma adesso questo è lo spazio per gli studenti, comunque come noi. Quindi se vuoi salutare qualcuno, vuoi sfogarti contro qualcuno o vuoi
dire qualcosa di
curioso
pesantemente
che ti è capitato, questo è il momento giusto.
A parte G.
Allora saluto la mia casa,
buono,
Torino, casa Simondi, i ragazzi di questa serata che sono qui con noi a festeggiare a questa cena, e basta, dai, ci può stare.
Perfetto, grazie Simo. Allora adesso è arrivato il momento del gioco della settimana, cioè del proverbio nel tuo dialetto, che a questo punto sarà siciliano, come abbiamo capito tutti. Quindi Fra, mi raccomando, apri le orecchie, questo sembra anche tosto, Ecco il proverbio della settimana.
Consalo come vo, sempre cucuzza,
Perfetto, anche questo è incomprensibile. Adesso spengo, mi dirò la soluzione perché non ci ho capito nulla. Quindi ciao Wave, ciao Fra, alla prossima. Ciao Simo, grazie.
Ciao.
A me mancava il primo, cioè l'attacco, capito?
Perché da noi si dice, cioè si usano quasi gli stessi termini.
L'ho capito io. Non so cosa vuol dire però.
Sì, il senso si capisce, però noi vogliamo la traduzione più il caso in cui si usa.
Ah, bene.
Quindi
il mio l'hanno vinto poi? Qualcuno?
No, non l'ha vinto nessuno.
Che schiappa, veramente.
Ma che schiappa.
Però ci sono due friulani al Politecnico, che qualcuno conosce.
Allora, a questo punto non ci resta che
salutare.
Diamo i contatti
e salutiamo.
Perfetto, i contatti, la mail. Ormai l'hai imparata anche tu, ma la dico io.
Bravo, grandissimo.
La dico io perché so che la sai. Weird Inside OQ, lettere OQ, @gmail.com. O altrimenti su Facebook cercate nella barra dove cercate chi volete voi Weird Inside e esce la nostra mitica pagina col simboletto quello blu con la scritta dentro. Mettete mi piace, lì troverete tutte le notizie e tutti i podcast. A questo punto salutiamo Gilles.
Grazie, saluto il pubblico a casa, saluto Nico che è sempre con noi a bere comunque. Nico,
grazie Gilles.
Saltiamo Francesco, il regista.
Una delle bevute. Quando volete vengo a bere anch'io comunque.
Ok, allora la prossima
è lui che non invita, io arrivo.
Ma la prossima volta ti invito, se non vieni vieni.
Va bene,
se non ciao, vieni, alla vieni. Prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.
Se non vieni vieni.
Se non vieni vieni.
Ciao ragazzi.
Ciao.
See you.